Rough Life Radio. Not a lifestyle, just life.
Allora, vediamo un po' se Stefano riesce a sentirmi così. Pronto?
Ti sento perfettamente.
Oh, eccolo lì. Abbiamo Stefano, ragazzi, sull'iPhone, in chiamata telefonica, non su Skype, quindi torniamo un po' alle vecchie, come dire, ai vecchi collegamenti, alle vecchie abitudini. E ce l'abbiamo fatta, finalmente.
Buonasera a tutti.
Buonasera a te. Come stai, Stefano?
Bene, direi bene.
Bene, allora...
che la truppa parta per la Francia.
Ecco,
non... Per la mole scappa.
Esatto, non li segui questa volta?
No, non li seguo, motivi familiari, ho un certo numero di nipoti in arrivo.
bene.
E quindi purtroppo uno è già arrivato, gli altri stanno arrivando, quindi siamo accavallati tutte le cose.
Bene, comunque della Mole Scap, come dicevo prima, avremo modo di parlarne ampiamente giovedì prossimo. Intanto ti chiedo, è terminata la prima parte della stagione 2016, quindi abbiamo finito il nostro campionato. Dici un po' la tua opinione al riguardo.
Allora, io sono un po' di anni che vado a dire che il baseball che si sta giocando è sempre il più bello, credendo che l'anno dopo si giochi uguale, invece si gioca sempre meglio. E quindi questo, come, no, devo dire proprio veramente, sono molto contento del livello che stanno raggiungendo le squadre.
Bene.
Vuol dire che gli allenatori stanno lavorando meglio, che i ragazzi hanno voglia di imparare, perché bisogna sempre essere in due nelle cose, chi
certo.
insegna ma chi vuole imparare.
Certo, assolutamente.
Io ho visto delle belle partite, ho visto una squadra che giocava il più bel baseball che avevo visto io, non vedendo tutte le partite, però arrivare alla finale e essere sconfitta da una squadra che ha sorpreso un po' tutti.
Sì, esatto.
Però giocando bene, e quindi questo è il bello.
Beh, poi tra l'altro è anche giusto lasciare un po' di spazio a tutti quanti, poi insomma avere squadre che ti vincono magari più campionati di fila, poi insomma si diventa anche, come dire, insomma stiamo un po' sulle scatole a tutti poi, quindi va bene.
No, hai detto una cosa sbagliata però,
cioè?
Hai detto non lasciare spazio anche agli altri, no, gli altri non li avete lasciati, se lo sono preso.
Ah, sì, infatti, effettivamente no. È così. Allora Stefano, accennavo prima, te sei anche uno dei fondatori proprio del tutto, insomma, del baseball per ciechi. Quindi raccontaci un po' come è iniziato il tutto più di 20 anni
fa. Sì, più di 20 anni fa. Io non sono uno dei fondatori reali, io sono uno dei primi a seguire Alfredo.
Ok.
Perché il fondatore è stato Alfredo, credo... Pasquale di Flaviano fu uno dei primi, Giovanni Lo Monaco, Strato, ma i primi che si sono impegnati proprio nella fondazione è stato quel gruppo lì. C'è Alfredo che ha avuto questa idea. L'inizio poi devo dire che si perde un po' nella leggenda di questa idea, perché in effetti non c'è nulla di scritto e nulla di appurato. Io la so in una maniera, magari parli con un altro, la sai in un'altra. E quindi potrebbe essere interessante spiegare come io ricordo che mi fu detto dell'inizio, proprio l'inizio dell'idea.
Sì, dici un po'. Credo la tua.
Alfredo, penso, mi disse che dove lavorava lui c'era un signore cieco che lavorava all'Istituto di Agraria di Bologna, dove Alfredo era uno dei capi tecnici. E una sera questo dice, vado via prima perché, questo io non mi ricordo, se devo andare a giocare a calcetto o vado a vedere giocare a calcetto. Questa è stata, c'è un po' di controversia sulla frase, però di fatto è questo, quello che ha scatenato la curiosità di Alfredo, e da lì è nato tutto. Lui ha seguito, pure è andato con questo, si è fatto spiegare lì, e ha cominciato a pensare come far giocare a baseball, che era lo sport che lui amava di più, far giocare a baseball i ciechi e i poveri. Questo è un po'... Credo che andando a vedere, arrovellandosi, eccetera, tutto a livello embrionale nella sua testa, credo che andando a vedere una partita di calcetto scoprì che il portiere era vedente. Allora a quel punto tutto si incastrò nella sua testa e disse: allora si può anche con questo. E questo l'inizio.
Bene, tra l'altro non sapevo neanche io proprio così in dettaglio, insomma, questa cosa qui. Quindi, come anche penso i nuovi giocatori che magari ci stanno ascoltando, non sapranno esattamente in dettaglio tutta la storia. Quindi ci piace, insomma, scoprire, aver scoperto, e insomma, poi, esattamente come è nato tutto.
Se vuoi che ti dica il passo successivo, noi, come voi conoscete benissimo Umberto Cartolari,
sì,
che è quello che ha tramutato in materia di gioco tutte le idee di Alfredo, perché lui ha eseguito materialmente tutte le cose che voi adoperate, le palette, le palline, la cassetta sonora, i cordini, tutto quello che serve per giocare bene per ragazzi. E lui è stato quello che, con sua idea di Alfredo e esecuzione pratica di Umberto raffinata nel tempo, è nato tutta la trattatura. Quindi i due principali artefici sono stati loro, assieme a quei giocatori che hanno collaborato per portare avanti. Io sono arrivato quando si stava assemblando i primi, si stavano mettendo insieme i primi giocatori, quindi okay, poco tempo dopo.
Del Bologna comunque.
No, ancora proprio una cosa informale era.
Ah, ok.
Perché io ho partecipato come allenatore del Bologna alla prima partita fatta nel 94, ma il progetto è iniziato prima, ovviamente. So che io e Alfredo eravamo compagni di stanza quando tutti e due giocavamo nella Mara Montenegro, lo siamo stati per anni. Io l'ho sempre reputato il mio miglior amico, non so se lui ha fatto altrettanto, ma sicuramente io sì.
Io purtroppo l'ho conosciuto, nel senso, ho iniziato a giocare 6 anni fa, quindi purtroppo non ho potuto conoscerlo più di tanto.
Perfettamente. Purtroppo, però per finire questo discorso, lui mi telefonò un giorno e mi disse: senti, cosa fai domenica mattina? Ma sono in giro. Passa dal campo di Casalecchio, ti voglio far vedere una cosa. E passai di lì e non andai più fuori.
Grande, fino ad ora.
I primi tentativi, poi al quale partecipammo un po' tutti facendo delle figure pessime, il nostro presidente fu bendato e gli fu intimato di correre, lui credeva di aver fatto 100 metri, invece si era mosso sul posto.
Benissimo, queste cose.
Aspettava senza avanzare di un metro. Quindi okay, questo è un aneddoto della cosa. Poi niente, poi queste squadre si formarono, io fui disegnato Alfredo ad allenare la squadra di Bologna White Sox e l'altra squadra degli Aquiloni Red Sox era Publio Vasquez e altri pionieri della cosa. Nacque tutto così. Alla prima partita inaugurale era pieno forse di più che la serie nazionale al campo di Casalecchio. E c'erano tutti i giocatori di baseball delle squadre di Bologna che erano curiosi di vedere. E alla fine qualcuno non ci credeva. Dice: ma sei sicuro? Perché quello che lui vedeva era tremendamente impossibile per lui. Ecco, questi sono gli inizi. Poi dopo tutto si è evoluto fino alle 8 squadre di oggi. È un campionato interessante.
Come si è sviluppata poi negli anni seguenti? Quindi si parlava insomma della creazione di squadre che man mano appunto sono aumentate, insomma.
Sì, un po' per la classica storia del passaparola. Ovviamente a Bologna, dove è tutto nato, c'era la possibilità con l'Istituto Cavazza di far conoscere il nostro baseball a ragazzi che venivano da due parti d'Italia e ovviamente chi è venuto e ha frequentato il baseball per quel periodo lì si è entusiasmato e così è venuta per partogenesi, si può dire questo, non mi ricordo se ho usato la parola giusta. Comunque Alfonso che era qua è andato a Roma, Francesco Cusato se n'è andato a Milano e sono stati semi gettati e piano piano sono formate tante squadre, ma è questo seme comune che ha ricavato. Infatti se tu guardi le prime squadre c'erano giocatori di tutte le parti d'Italia che formavano le prime due squadre.
Sì.
Quindi ora, dopo hanno formato, sono nati i vari club nelle varie città. Questo è stato l'inizio. Prima eravamo due squadre, poi siamo diventate 4, poi 6, siamo arrivati fino a 9.
Esatto, poi purtroppo l'Aquilone ad un certo punto...
Per motivi di età, purtroppo l'Aquilone era una realtà spuria, nel senso che era di Empoli, ma in effetti c'erano giocatori di Firenze, non aveva una sede reale, quindi giocavano, e purtroppo non avendo una sede reale, piano piano i giocatori sono diventati un po' troppo anziani per poter continuare a giocare, e quindi non c'è stato ricambio. Questa è stata la, purtroppo, però è sempre considerata una squadra storica, e se voi vedete il nostro sito rimane.
Assolutamente.
Pilone, lì c'è ancora la foto, rimarrà per sempre.
Certo, tra l'altro ha anche vinto alcuni scudetti e Coppa Italia, se non ricordo
certo,
male.
Certo, una squadra molto ben equilibrata, forte, quindi ha vinto.
Esatto, poi alcuni di loro mi pare sono passati comunque alla Fiorentina, c'è stato un po' di evoluzioni varie.
Ovviamente, siccome tutti i nostri giocatori non sono vincolati alla squadra, da regolamento proprio, Alfredo odiava questi vincoli, per cui alla fine dell'anno ogni giocatore era autorizzato a passare a un'altra squadra se questo piaceva. Ovviamente non si è mai verificato che andando via mettesse in difficoltà tremendamente la squadra, non si è mai verificato perché ci sono stati sempre dei travagli di giocatori per le squadre, quindi ogni giocatore è libero di andare anche tuttora. Se il Giussi vuole andare a giocare in un'altra squadra, lo può fare.
Vediamo, tra l'altro.
Quando firma, deve giocare l'anno per il quale ha detto di sì.
Esatto.
Poi
tra
alla fine dell'anno può cambiare.
Tra l'altro, con il mio trasferimento a Milano ci sono un po' di squadre lombarde che stanno cercando chiaramente di.
Farlo, dispiacerà molto la Fiorentina, perché dovete sapere che Giussi è un grande clean up hitter. Cioè è uno clutch hitter, cioè quando ci vogliono i punti lei li batte a casa.
Meno male, meno questo. Oddio, quest'anno purtroppo sì. un po' meno, l'anno scorso...
Meno, hai giocato un po' meno, però esatto, una delle tue caratteristiche è quella. Quando bisogna fare la valida per fare un punto, tu la fai. Oppure battere per far segnare il punto, è una tua forza questa.
Grazie. Allora, durante la storia del baseball ci sono state le prime trasferte estere. Ci racconti un po' di aneddoti su questo o comunque altri aneddoti?
Sì, no, te le racconto volentieri. Allora, la prima trasferta estera proprio importante è stata a Cuba nel 2000. Alfredo ha sempre tenuto contatti con Cuba, perché quando giocavamo noi vedemmo il primo vero baseball forte giocando contro i cubani, e quindi okay. Loro rappresentavano della realtà, insegnavano cose diverse e nuove, e quindi noi c'eravamo tutti appassionati di Cuba. Allora Alfredo aveva mantenuto dei contatti dopo una nazionale, fece con la Cuba una tournée, e quindi ripristinò, e loro ci accolsero ben volentieri, e partimo in un bel gruppo, credo più di 30 persone.
Ah, bene.
Per andare a...
No, dico, questo non lo sapevo.
C'erano due squadre complete di giocatori, più tutti i tecnici. Ovviamente, siccome ognuno si portò il suo biglietto, non è che fosse a carico dell'IBC. E partimmo tutti, la Cuba ci ospitava in un posto carino. E niente, quindi facemmo questa tournée e ci presentammo a giocare fra di noi, ovviamente, per dimostrare ai cubani come si giocava il baseball nostro. Mm-hmm. E loro, credendo di farci un piacere, ci portarono tutti i ipovedenti per imparare.
Okay.
E rimasero malissimo quando noi li bendammo.
Immagino.
Perché credevano che fosse una cosa giusta. Comunque, ovviamente, loro, conoscendo il baseball, giocavano anche bene. Dopo
non fu difficile, insomma.
Essendo ipovedenti, capisci... avevano giocato probabilmente qualche tempo prima, quindi tiravano bene, battevano forte, e alla fine facciamo queste partite, giocammo anche con delle squadre miste, molto interessanti, e lì ovviamente ci divertimmo un sacco, tra l'altro.
Immagino.
Sì, perché a Cuba per noi, anche giocatori degli anni 60-70, il baseball a Cuba era un mito, e poi vedemmo cose strane, successero cose strane.
Del tipo?
Del tipo, non so che, credo Strato e un altro, credo Strada e Rolli, cioè noi usciamo stasera.
Sì.
E poi ce le riportò la polizia, ma andate da sole, noi non ci perdiamo. Furono riportate dalla polizia.
Bene.
E abbiamo trovato questi due che giravano.
Immagino.
E un'altra cosa, invece, c'è qualcuno che esaudì un suo desiderio. Ad esempio, Francesca, la moglie di Nicola, e sì, Paolo Giacomoni, finalmente si esibirono con un gruppo cubano tipo Buena Vista Social Club, ognuno suonando, sì, degli strumenti, e facemmo anche un DVD che però fu registrato male, adesso non si sente nulla.
Ah, peccato.
di musica cubana, e loro, perché Paolo Giacomoni aveva espresso due desideri: uno, suonare come i cubani; secondo, arrampicarsi su una palma. E un giorno io tornai al campo e vidi questo mone di Paolo Giacomoni con l'aiuto di qualcuno attaccato a una palma. Lui doveva sentirla bene. Quindi sono
bene,
successi diverse
cose belle, insomma.
Sì, cose belle, molto belle.
Ecco, neanche, non sapevo neanche queste, quindi insomma si fanno scoperte questa sera, ci piace.
Sì. Bene.
Allora Stefano, continuiamo magari con le aneddoti, se ti va, visto che ci piacciono.
Ricordo, perché purtroppo si sono accavallati tanti, magari mi vengono in mente. Dopo, no, dicevo che prima Cuba fu per noi una bella esperienza, e poi si sapeva dopo un po' che continuavano a giocare. E poi per un gran pezzo non si sente più nulla, anzi Alfredo non ne parlava neanche quasi più, come se fosse stato un po' deluso dalla risposta, diciamo,
peccato per
i cubani. No, però non si sa che lui ha inviato del materiale tramite uno che andava a Cuba, che è arrivato a destinazione.
Ecco, io appena entrai, insomma, nella Fiorentina, si parlava, insomma, di questa trasferta cubana, insomma, speravo insomma, che si rifacesse in modo da poterci partecipare.
No, ma per un po' capitò nell'oblio, nessuno sapeva niente, anche non trovavamo neanche, quando purtroppo morì, non trovavamo neanche riferimenti. E poi scoprire una cartella messa sotto, perché... sono tante cose che erano messe in un ordine che era l'ordine di Alfredo e che non era il nostro, ovviamente. Noi andrammo, addirittura abbiamo trovato cose da poco tempo, celate in altre cartelle che avevano un ordine dato da lui, ma che noi non immaginavamo fosse quello. Però di fatto io, quando cominciamo a cercare di sviluppare per l'estero, io trovai su internet un trafiletto di una stazione radio cubana, una televisione cubana, che diceva che si era giocato una partita di baseball giocato da ciechi, quello portato dallo Italianos, quindi il nostro,
sì,
allo stadio latinoamericano, come si potesse dire l'Olimpico oppure San Siro, no?
Cavolo, sì.
Della Havana, che i padrini della manifestazione erano due ex giocatori della nazionale contro la quale sia io che Alfredo avevamo giocato. Quindi idoli di quel tempo, che io quando dico, capirò, è stato il padrino di una squadra, accidenti. E però questo era successo nel 2011, quindi l'abbiamo scoperto circa nel 2013, questo fatto.
Bene.
Ci siamo messi in contatto, alla fine siamo riusciti a ricontattare Cuba. E adesso il gioco sta andando avanti ancora. Partiranno a giorni, do un anticipo così poi riprendiamo per filo storico.
Esatto,
partiranno a giorni. Sì, la posso dire ora?
Sì, sì, dillo anche ora, accennalo pure ora, poi comunque arriveremo anche ad oggi alle varie novità che sono diverse, tra l'altro.
Vabbè, allora teniamo in sospeso.
Allora, lasciamo la suspense.
Lasciamola lì, a sedimentare. E poi dopo Cuba noi andammo a cosa?
In Ungheria?
A Budapest, sì. Perché tramite amici di Alfredo, anzi amiche, credo, scoprì Alfredo che a Budapest c'era un istituto di ciechi con 300 ragazzi e ragazze, e tramite contatti personali, come sempre in questi casi, si organizzò questa trasferta con allenamenti con questi ragazzi. Fu una cosa anche molto bella, c'era una certa affinità, insomma, solo che purtroppo saltò tutto perché cambiarono i governi, cambiò tutto, e dove c'era l'istituto di ciechi fu chiuso. E il campo dove si allenavano si fecero un bel supermercato.
Ah, bene. Quindi,
a parte che sarebbe stato molto difficile in Ungheria, perché il baseball è molto lontano dalle loro corde.
Okay.
Però di fatto quello che ha tagliato la testa al toro è dispiaciuto molto, ma i contatti si sono persi perché l'istituto si è sparito. E il campo pure, quindi fine la trasmissione.
Peccato. Tra l'altro, suppongo che essendo di nicchia, insomma, il baseball era uno dei pochi campi, o forse l'unico di Budapest.
No, ma non era un campo da baseball comunque.
Ah, ok.
Era un campo da calcio, non esiste un campo da baseball in Ungheria.
Ah, perfetto.
Non ci sono proprio. Però, insomma, si può giocare anche in maniera così, anche in un campo da calcio. Però, di fatto, lì poi non si è potuto far nulla. Però nel frattempo poi sono nate quelle realtà che ben conosciamo, Francia, Germania...
Esatto, ecco, allora arriviamo allora ad oggi, insomma. Ci sono appunto, sono nate queste squadre estere, e parlacene un po', insomma, così, e poi arriviamo appunto alla storia di Cuba e alle novità riguardanti l'inserimento del nostro baseball nelle Paralimpiadi.
Ok, allora, diciamo che la Germania è un, non so, un contatto probabilmente di Lorenzo Verigny o di qualcuno dei Lampi o dei Tuoni, non mi ricordo benissimo. E mi ricordo che Alfredo, che non stava già bene, mi disse: Stefano, mi devi fare un piacere, io ero ancora allenatore del Bologna, però mi disse: ti devi distaccare, vai su a Milano, dove c'erano appunto Bologna e Milano che si giocavano quella che era poi, allora c'era il girone unico, quindi quella partita lì decideva chi avrebbe vinto lo scudetto praticamente.
Ok.
E mi fece affiancare, c'era questo Frank Fischer, che era quello che poi lanciò il baseball per i cechi in Germania, e veniva a assistere alla partita e diceva: bisogna fare il favore di stare con lui, per così spiegargli per filo e per segno. Io stetti con Frank tutta la partita, vediamo una delle più belle partite che mi fosse mai capitato di vedere a quei tempi. E alla fine della partita lui disse una cosa che mi fece capire che eravamo veramente sulla strada giusta. Io lo sapevo, però agli occhi di un allenatore di baseball tedesco, alla fine, quando finì la partita, mi guardò e mi disse: certo, baseball, questo è baseball.
Grande.
E questo vuol dire che Alfredo aveva colpito un segno. Noi giocavamo a baseball, non facevamo uno sport, quello era baseball, anche se adattato, ma era baseball.
Esatto, come tra l'altro... Lo dico, come tra l'altro è successo anche in America, insomma, che alcuni ragazzi, nonostante il loro giochino lì di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, abbiano detto, insomma, that's baseball. Quindi se lo dicono anche gli americani, insomma, assolutamente.
Sì. Noi non avremmo bisogno, noi che lo frequentiamo da un po', lo sappiamo perché vediamo come vi muovete e voi giocate a baseball. Quindi questo, poi ognuno con le sue possibilità, ma quello è baseball. E quindi lui partì per la Germania intenzionato a portare avanti lavoro, e difatti l'ha portato avanti. Infatti in Germania adesso ci sono due squadre, per là è molto faticoso perché sono distanze molto lunghe, e quindi il baseball in Germania non è come in Italia, e quindi hanno avuto poi Franza, ha avuto dei problemi fisici, quindi si è dovuto allontanare, quindi probabilmente i sostituti non erano in grado di portare avanti come faceva lui. Però di fatto poi è nata una costola, perché si conoscevano, la Francia, perché è nata da lì. Poi dopo quelli di Milano sono andati diverse volte, sia in Germania che in Francia, a fare sul campo le dimostrazioni, insegnare i tecnici, eccetera. Quindi
okay, fino alla prima Molds Cup del 2012. Settembre 2012 c'ero anch'io, tra l'altro.
Giocavamo a Frisi?
Sì, esatto.
Mi ricordo.
Esatto, io più che altro mi ricordo della sera prima di giocare, eravamo tipo a questa piccola Oktoberfest, chiaramente boccali di birra non più piccoli di un litro.
Sì,
quindi mi ricordo bene questa cosa.
Eravate degli sconsiderati. Però insomma è stata una cosa bella, ci è piaciuta e di fatto continua ancora.
Infatti anche, insomma, ci sono state fino ad ora, appunto, ogni anno si fa ormai la Molds Cup.
Fare due in Germania, quest'anno ci sarà la seconda a Parigi, si è fatta a Roma, a Bologna, quindi ci siamo cavati queste soddisfazioni. Là le squadre stanno aumentando perché la Francia sta facendo la seconda, poi di mezzo c'è stata l'esperienza di Montpellier.
Esatto, dove c'ero
anche io. Tu hai partecipato.
Esatto, l'anno scorso.
Anche lì finita con della birra, se non sbaglio.
Sì, sì. Lasciamo per... ecco, lì invece ci siamo, siamo andati, ecco, racconto al, insomma, brevemente questo aneddoto qui.
Perché siamo... io non c'ero, ma c'era Giusy.
Esatto, cioè, siamo, abbiamo praticamente fatto un giro per Montpellier di notte, insomma, eravamo un po', come dire, insomma, sì, c'era stata
allegri,
della birra, ma anche...
esatto. Allegri.
E praticamente siamo finiti con, in realtà avevamo anche le guide francesi, oltretutto, e praticamente eravamo in un Best Western Hotel di Montpellier, che poi abbiamo scoperto essere uno dei due Best Western, infatti praticamente col tram siamo finiti a quello, all'altro, non al nostro, che era esattamente dalla parte opposta della città, quindi abbiamo alle due di notte, qualcosa del genere, abbiamo dovuto chiamare il taxi e ritornare al nostro, spendendo insomma anche abbastanza, perché chiaramente essendo dalla parte opposta era abbastanza alto come prezzo. Però la cosa positiva è che ci eravamo ripresi poi dopo, dopo esserci persi, ci siamo ripresi dall'alcol e quindi siamo arrivati in albergo insomma abbastanza lucidi, quindi vabbè.
Per
ritirare
la chiave nella toppa.
Come?
Ah, per sì, abbastanza sì, esatto. Per riuscire a ritirare la chiave nella toppa.
Esatto. Altre novità che riguardano l'estero o comunque come accennavo?
Adesso niente, adesso andremo, domattina partiranno per Parigi e quindi sarà il bonus cup sempre nel campo dove abbiamo giocato, quindi niente, vedremo il livello delle altre squadre.
Ok, tra l'altro tra qualche giorno c'è invece l'esperienza dei pakistani a Brescia, giusto? È stata confermata.
Non si sa, perché il problema sono i visti.
Ecco, sì, insomma immaginavo, se ne parlava...
Come sempre, cioè voglio dire, questa situazione mondiale sta tarpando le ali un po' tutto.
Esatto.
Perché loro, diciamo che i costi erano stati coperti, insomma si era riorganizzato tutto e credo che le notizie di ieri erano o qualcosa di ieri o di ieri l'altro che avevano problemi con i visti, quindi questo manderebbe all'aria.
No. Insomma, novità invece riguardo...
Però lì posso dire che lì stanno giocando, quindi questa era la novità più giusta.
Sì, infatti se ne parlava
con... riusciremo a contattarci praticamente, però lì hanno voluto iniziare e stanno andando avanti, quindi questo è importante.
Se ne parlava qualche puntata fa con Barbara e Fabio, quindi effettivamente si raccontavano molto di positivo insomma su questo.
Perché loro vogliono giocare, quindi gioca. Questo è importante. Poi prima o poi ci ritroveremo.
Ah, certo. Dicevo, novità invece riguardo all'inserimento del nostro baseball nelle Paralimpiadi? Ci sono? O...
Stiamo lavorando. Perché
dura, suppongo.
Non sarà una cosa semplice, sì. Primo perché se non riusciamo a sfondare bene negli Stati Uniti, che ha un peso,
immagino.
Purtroppo.
È lo zoccolo, insomma, peso, lo scoglio più alto da
sì,
superare.
Adesso
insomma.
Stiamo cercando allenatori. Le ultime notizie sono che sembra che ci sia un volontario extra nuovo che dovrebbe aggiungersi al gruppo degli allenatori là, che sono scarsi. Quindi questo è importante, perché sì, è importante avere i giocatori, ma se non c'hai allenatori, più o meno è la stessa cosa. Quindi stiamo... Poi dopo c'è da dire un'altra cosa, che noi poi in tutte queste storie, la storia nostra per l'estero, due o tre anni fa Valerio Ranieri con Alberto Mazzanti e due nostri amici americani, ex giocatori delle nostre squadre, sono andati ai campionati mondiali di Bigfoot, giocati sì. Nella Iowa, e hanno fatto vedere il nostro sport e molti sono è piaciuto a molti giocatori, solo che c'è una chiara presa di posizione dell'associazione Pitbull,
ovviamente sì,
proprio palesemente,
esatto,
noi
certo.
Abbiamo tentato in tutte le maniere di una collaborazione che diceva noi abbiamo fatto capire che noi non vogliamo mica che smettano di fare il loro, possono giocare anche al nostro, però c'è una chiusura quasi totale.
Secondo me perché hanno paura che sparisca poi il loro, perché comunque appunto...
No, non lo so, penso... non riesco a condividere questa idea, come se noi ci arrabbiassimo perché molti di voi fanno altri sport, non ha senso, sono contento se sono un giocatore poi tipo, non so, Variola o tipo, come si chiama, Federico,
sì.
fanno nuote atletiche, se possono andare alle Paralimpiadi siamo contentissimi, voglio dire. Vuol dire che il nostro sport è stato d'aiuto. per indirizzarle a una vita migliore, diciamo, di deambulazione e di inserimento nella realtà di tutti i giorni.
Esatto, quindi, ma comunque penso sia così, è un qualcosa così riuscito bene per loro che magari hanno questa, appunto, questa paura che sparisca il loro, che magari subentri uno sport creato da, fondato in Italia.
Altri,
e quindi, ecco.
Poi per finire per l'estero, partono Giorni, Valerio e Publio Vasquez, arriva da Panama, vanno a Cuba per insegnare agli allenatori, fine luglio.
Bene.
Quindi quello è già fatto. Nicaragua sta partendo in programma con un ex giocatore che ha giocato in nazionale in Italia e si chiama Cabrito Guzman, che è stato designato dalla federazione, abbiamo già avanzato il materiale, dovrebbero partire un programma adesso, a Giorni. Quindi stiamo allargando dove possiamo, hai capito?
Bene.
Ci accettano.
Esatto.
Molte nazioni europee non ci accettano, tipo l'Olanda, tipo la Spagna.
Ah, ecco, hanno rifiutato, sì, infatti sentivo voci...
No, collaborano, noi gli abbiamo offerto collaborazione, gli abbiamo offerto la possibilità di mandargli allenatori, ma ci hanno risposto.
Niente.
O non ci hanno risposto addirittura.
Bene, peggio per loro.
Quindi il nostro cammino per le Paralimpiadi è lungo, ma noi non ne mordiamo.
Esatto.
Non ci avrebbe creduto nessuno 20 anni fa che saremmo arrivati adesso, noi.
Esatto.
E quindi andiamo avanti.
Mai mollare. Stefano, purtroppo è arrivato il momento di salutarti.
Mi piace di non aver sentito la musica.
Ah, tranquillo, ti manderò la puntata per intero con le
varie... Così la inseriamo sia nel nostro sito che... A proposito,
sì.
Visitate il nostro sito, please. www.abc.it.
Esatto.
Uovo di zecca.
Esatto,
uovo
con
di
foto,
zecca.
Foto, insomma...
tutto, video, media. Domani inseriremo anche le medie di battute dei playoff. Approfitto per i giocatori che sono all'ascolto, arriverà a Giorni l'apertura delle votazioni per l'All-Star Game.
Ah, eccoci.
Quindi potete trovare i riferimenti, già tutte le medie dell'All-Star Game, della regola season, sono già online nel sito.
Bene.
E domani vanno online quelle del playoff, quindi potete guardare i giocatori, fare le vostre idee e votare.
Bene. Stefano, è stato davvero un piacere averti come ospite in trasmissione. Grazie mille e ci vediamo presto.
Grazie a te, buonasera a tutti.
Ciao.